Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, buonasera a tutti, buonasera a quelli che ci ascoltano via radio e continuiamo la nostra introduzione al pensiero del Papa e al pensiero anche del teologo, diremmo Joseph Ratzinger, e stasera volevo tentare con voi l'inizio della lettura di un saggio, perché più che le mie parole vorrei proprio che l'incontro fosse anche un abituarci al linguaggio di questo teologo e entrare un po' nel suo pensiero, ma proprio sentendo anche i testi suoi, perché credo che più che le nostre introduzioni sia importante anche, sia pure con un po' di impegno, ma affrontare qualche testo. Prima di affrontare i testi tipici di lui come Papa, e ce ne sono di estremamente interessanti che vedremo durante i prossimi mesi, dopo le feste natalizie, volevo stasera iniziare, piegheremo due o tre volte senz'altro, iniziare la lettura con voi, ovviamente commentata, di un excursus che ritengo tra i più interessanti di una delle sue primissime opere, che però è quella che ha fatto maggior fortuna in Europa. Sono le lezioni che lui ha tenuto nelle università tedesche, e lezioni che ha tenuto ai suoi studenti e che lui ha stampato nel 1968, nel lontano... intanto che arriva Franco, diamo anche a loro e a... buonasera a voi. Sono le lezioni che lui ha stampato e che ha unito in questo testo, che è stato da non molti anni ristampato, perché la vecchia edizione, quella che io ho, vedete, tutta maciullata, tutta rovinata, è un gran bel segno questo qui, vuol dire che Monsignor Bolognini, quando andava a fare le visite pastorali, si faceva dare il breviario dai parroci per dire l'ora media. Chissà perché si faceva dare il breviario, secondo voi? Quale? Ma per vedere se era consumato o meno. Per vedere se era usato o meno, vedete questi piccoli accorgimenti dei nostri pastori. Bene, queste lezioni sono state tenute tra il 66 e il 68, poi sono state date alla stampa, e è ancora un libro che gode di una certa nomea, ecco, nelle università tedesche e soprattutto anche nel mondo accademico. Bene, all'interno di questo volume, che è una introduzione al credo, alle verità, lui fa il commento, questo volume è un commento al credo, al simbolo apostolico, introduzione al cristianesimo. È un commento, ma in questo commento a un certo punto lui abbandona il commento e fa una specie di excursus che lui intitola Strutture del cristianesimo. Cioè si fa la domanda, ma se volessimo in pochi punti, sono sei punti che lui sviluppa qui, se volessimo in pochi punti tentare di definire le strutture, le impalcature fondamentali del cristianesimo, cosa diremmo, cosa si potrebbe dire? Ecco, allora io vi ho stampato l'excursus che avete in mano e... saltando l'introduzione che vi ho riassunto, cioè che cosa è l'essenza, la struttura fondamentale, che cosa significa davvero essere cristiani, chi sa spiegare ad altri eventualmente che cosa vuol dire, nel caso fosse richiesto, che cosa vuol dire essere cristiani, io dice mi esprimerei così. Ovviamente alcune espressioni sono anche un po' difficili, ma è una sfida, siccome lui l'ha scritto questo libro e prima ancora lo ha anticipato nelle lezioni degli studenti, ecco, credo che anche qualche parrocchiano di Santo Stefano debba beneficiare di questi preziosi servizi che il nostro Papa ci ha dato nei decenni trascorsi. Bene, le strutture fondamentali già dal titolo ci dicono molto. Primo punto è l'individuo singolo e il tutto. Secondo punto è il principio del pro. Il pro, si dice anche in dialetto, a che pro? A che pro? A che vantaggio? Bene. Terzo punto, la legge dell'incognito. Quarto punto, la legge della sovrabbondanza. Quinto punto, stadio definitivo e speranza. Sesto punto, preminenza della ricezione, cioè dell'accoglienza, e positività cristiana. Preminenza della ricezione è uno dei temi che lui poi tratta continuamente anche nei saggi liturgici e quindi è uno dei suoi cavalli di battaglia. Tentiamo di leggere così come fossimo al caminetto. Pagina 196 per voi, in alto, primo punto. Per noi, dice, uomini odierni, lo vedete? Ecco, non è subito l'inizio, ma è la pagina dopo. Per noi uomini odierni, il lato più urtante del cristianesimo è rappresentato anzitutto dalla esteriorità, in cui il fattore religioso sembra essere andato ad insabbiarsi. Ci scandalizza il fatto che Dio ci debba essere comunicato mediante apparati esteriori, tramite la Chiesa, i sacramenti, il dogma, o anche solo tramite la predicazione, termine tecnico il cherigma, nella quale ci si trincera volentieri per attenuare lo scandalo, ma che resta ugualmente sempre qualcosa di meramente esterno. Cioè, perché Dio, no, ha voluto passare attraverso queste forme esterne per arrivare a noi? Di fronte a tutto ciò si pone la domanda, ma insomma Dio abita proprio nelle istituzioni, negli avvenimenti, nelle parole? Ma l'Eterno Dio non tocca forse ciascuno di noi nella sfera interiore? Quindi vedete il senso della domanda, no? Il senso della domanda è che ciò che conta è interiore, allora ma perché Dio ha sentito il bisogno di arrivare a noi attraverso delle forme esteriori? In primo luogo la Chiesa, con tutto l'apparato della Chiesa. Orbene, ad un interrogativo del genere bisogna rispondere subito e con tutta semplicità in maniera affermativa, soggiungendo peraltro immediatamente: se esistesse soltanto Dio e una somma di singoli individui, il cristianesimo non sarebbe affatto necessario. La salvezza del singolo in quanto tale può e potrebbe venire operata direttamente e in maniera immediata da Dio, come di fatto continua ad avvenire. Egli non ha bisogno di alcun fattore intermedio, cioè di nessuna mediazione, per penetrare nell'anima del singolo, al quale risulta più intimo e familiare del suo stesso sentimento soggettivo. Qui è molto agostiniano, Ratzinger, tu sei più intimo a me della mia intimità, dice Agostino. Nulla infatti può insinuarsi nell'uomo più addentro e più a fondo di lui, che si mette in contatto con questa creatura nel posto più nel punto più riposto della sua interiorità, cioè Dio è nel cuore, nella coscienza di ogni uomo. Per la redenzione del singolo individuo non ci sarebbe bisogno né di una chiesa, né di una storia della salvezza, né di una incarnazione, di una passione di Dio nel mondo. Ma proprio in merito a questo fatto va subito aggiunto anche l'asserto prosecutivo. Cioè la fede cristiana non prende le mosse dal singolo individuo frammentario. Sgorga invece dalla consapevolezza che il mero individuo singolo di fatto non esiste. E l'uomo sussiste solo in tensione con il tutto. Cioè esiste in relazione, no? L'uomo non esiste da solo. Inserito nell'umanità, nella storia, nel cosmo, come essenzialmente gli si addice nella sua qualità di spirito incorporato o spirito incarnato.
il principio corpo, corporeità, all'insegna del quale l'uomo vive, comporta due conseguenze. Da un lato, il corpo separa gli uomini uno dall'altro, e lo vediamo anche noi, ciascuno è se stesso, è separato dall'altro, io non sono tu, tu non sei me. Rendendoli impenetrabili gli uni per gli altri, il corpo, in quanto figura estesa nello spazio e circoscrittiva, rende impossibile che l'uno esista totalmente nell'altro. E siamo separati. Esso traccia una linea divisoria che segna una distanza, un limite, allontanandoci così gli uni dagli altri e risultando quindi un principio dissociativo. Il corpo separa. Dall'altro però, ecco la seconda conseguenza, no? Il sussistere nel corpo include anche la storia e la vita comunitaria, poiché se il puro spirito può venir pensato come entità rigorosamente a sé stante, la corporeità dice necessariamente derivazione da altri. Il fatto che abbiamo un corpo è il segno che deriviamo dai nostri genitori, che non ci siamo fatti noi, quindi deriviamo da. Gli uomini vivono l'uno dell'altro in un senso quanto mai reale e al contempo pluristratificato, plurimo insomma. Ciò è verissimo, perché se la derivazione vicendevole si intende in primo luogo in senso fisico, la procreazione ad esempio, ciò comporta per colui che è spirito soltanto nel corpo in quanto corpo, che anche tale spirito risulti indelebilmente contrassegnato dalla sua appartenenza al complesso dell'umanità, l'unico Adamo. Allora l'uomo si presenta ostensibilmente, cioè in maniera concreta, visibile, no? Come quell'essere che è in grado di esistere soltanto derivando da un altro. Qui fa un po' alcune citazioni così culturali, le passiamo via rapidamente. Per dirla con una frase del grande teologo di Tubinga, Müller, l'uomo in quanto essere universalmente legato alla relazione non diviene consapevole di sé solo tramite se stesso, quantunque non lo possa divenire prescindendo da sé, ovvio. Lo stesso rilievo è fatto in maniera ancora più incisiva da un contemporaneo del Müller, filosofo monacense di Monaco, monaco di Baviera, Franz von Baader, il quale affermò che è un controsenso tanto il voler dedurre la nozione di Dio e la conoscenza di tutte le altre intelligenze dalla conoscenza di sé, quanto il voler far derivare ogni amore dall'amor proprio, dall'egoismo, cioè da se stessi. Qui viene rifiutato il principio ideale enunciato da Descartes, Cartesio, in italiano lo conosciamo meglio come Cartesio, no? Il cui aver collocato alla base della filosofia nell'autocoscienza, frase tipica di Cartesio, penso, quindi sono, cogito ergo sum, è il principio della sua filosofia, che poi è diventata anche la filosofia moderna, penso io penso, dunque io sono, bene, dice, ha improntato in maniera determinante il destino, appunto, dello spirito moderno, fino alle più recenti forme della filosofia trascendentale, che non vi spiego. Come l'amor proprio non è l'archetipo fontale dell'amore, ma tutt'al più una sua forma derivata, come si riesce a giungere alla quintessenza, cioè al cuore dell'amore, unicamente quando lo si concepisca come relazione, non esiste amore privato di una relazione, così anche la conoscenza umana si tramuta in realtà unicamente, è interessante questo passaggio, nel venire conosciuti, nel venir portati a conoscere. Quindi di nuovo in derivazione da qualcun altro. La mia conoscenza deriva da qualcun altro. L'uomo reale non entra nel mio campo visivo, allorché io mi limito solo a scandagliare la solitudine dell'io. Così facendo, infatti, io escludo in partenza il punto di avvio della facoltà di prendere coscienza di sé e perciò stesso la sua più tipica peculiarità. Ecco perché il Bader, il filosofo, ha coscientemente rovesciato il principio di Cartesio, no? Cogito ergo sum, trasformandolo in un cogitor, in latino sono pensato, al passivo, quindi io sono pensato, io sono nella misura in cui qualcuno mi pensa, ecco c'è già la ricezione, c'è già la derivazione da, no? Perché capite che se radicalizzo il principio di Cartesio, penso, quindi sono, rischia il pensiero di essere il mio pensiero, di essere all'origine della mia vita. E qui è il punto di svolta tra il pensiero medievale e il pensiero moderno. Il pensiero moderno è tutto incentrato sull'io. Noi oggi quando vediamo i nostri ragazzi, la gente di oggi che in fondo è tutta ammalata di ombelicalismo, io lo chiamo, cioè ciascuno contempla il suo ombelico, noi non ci rendiamo conto che questa roba che respiriamo oggi viene da alcuni secoli, è un po' di secoli che il pensiero europeo gira attorno all'io, io, no? E adesso siamo arrivati al dunque, siamo ai frutti, io, l'uomo, no, che è padrone di sé, l'uomo che segue le sue voglie, per usare ancora una frase di Ratzinger, no, il giorno prima di entrare in conclave, l'uomo che fa di sé la misura di tutto, ok, bene, questo io alla fin fine non è altro che la distruzione di se stessi. Ecco perché il vero io, la vera essenza di ciascuno di noi, sta nell'essere pensati, conosciuti da un altro. E quindi la chiave della mia vita non la possiedo io. La possiede chi mi conosce veramente. La possiede colui dal quale io sono conosciuto, che mi conosce fino in fondo. Ovviamente è da una parte Dio, lo dirà più avanti, ma è facile immaginarlo, ma è anche tutto il principio della tradizione. Più avanti, ma anche in altri saggi, Ratzinger, entrando in dialogo col pensiero moderno, lui è stato criticato soprattutto per, chiamiamolo così, il suo insistere sulla tradizione, a tal punto che qualcuno l'ha tacciato di essere appunto tradizionalista, ma c'è una bella differenza tra il tradizionalismo e il principio della tradizione. Tradizionalismo vuol dire arroccarsi al passato e da lì non smuoversi più. La tradizione invece è l'essere dentro in un fiume, essere consapevoli che io oggi, se sono arrivato sull'autostrada Milano-Roma a Casalecchio, Bologna, è perché prima ho passato Reggio, Modena e Bologna, e mi sta davanti Arezzo e tutte le altre tappe fino a Roma. Questo è il principio sano, no, della tradizione. La tradizione vuol dire è un fiume che è partito là e arriverà là. Quindi noi siamo dentro a un flusso vitale. Ecco, l'essere conosciuti in fondo vuol dire che nessuno di noi, lo dirà più tardi, credo qui, nessuno di noi comincia da capo e farà l'esempio, anticipiamo, ma anche per allegrare un po' la serata e non come dire stancarci dalla lettura, ma dirà che nessuno di noi comincia da capo la vita. Ciascuno di noi nasce in una famiglia, quindi con un linguaggio, il linguaggio stesso, dirà Ratzinger, è uno dei segni, no, che siamo dentro a un fiume, per cui il linguaggio, le parole, il pensiero, il modo di esprimersi. E ciascuno di noi non comincia da capo, tant'è vero che nessuno di noi impara una lingua al punto zero. Ciascuno di noi, se vuole imparare una seconda lingua, la impara sempre a partire da una prima lingua, che è quella che ha appreso non sui banchi della scuola. L'ha appreso chi? Quando il bambino impara a parlare, quindi a pensare, a casa. Questo è il principio di tradizione, né più né meno. Se voi pensate, no, al principio vero di tradizione, le cose più importanti della vita noi le impariamo non sui libri, noi le impariamo dentro alla vita. Certo, come ragiona nostro papà, nostra mamma, ma anche i nostri nonni, e poi i parenti, e poi nella scuola gli adulti, i maestri, poi gli amici, e poi la società, e poi la parrocchia. Ma voglio dire, non esiste l'io, ecco, non esiste il singolo. Questo per farvi capire cos'è la tradizione, e poi per arrivare a capire perché è pericoloso vivere il rapporto con Dio in maniera solipsistica, soggettiva. Anche con Dio noi non possiamo trascurare questa rete, no? Nella quale noi siamo inseriti. Quindi capite subito dove si va a parare, cioè la realtà della Chiesa, la realtà di una comunità, la realtà dei sacramenti, la realtà di una struttura anche di fede, non è una sovrastruttura alla nostra fede, non è un disturbo, non è un ostacolo. È il frutto di un principio naturale, umanissimo, che noi utilizziamo in tutto il resto della nostra vita. Come noi impariamo a parlare in casa, dai nostri genitori, così impariamo la fede dentro in una realtà comunitaria. Non me la dà direttamente Dio in un giorno particolare per cui mi lanci il raggio laser e io, colpito dal raggio di Dio, imparo a credere. Tutti noi viviamo la fede come le realtà più importanti della vita, perché anzitutto le riceviamo, e le riceviamo dentro un contesto storico. Guardate che questo è la scoperta dell'acqua calda, non c'è nulla di trascendentale, di particolare. Credo che tutti riusciamo a capire la semplicità di questo pensiero. Eppure, guardate, culturalmente il 68 ha gettato a mare questo pensiero. Cominciamo noi a vivere. Via tutto quello che si è fatto e si è detto finora, dal 68 in poi c'è l'anno zero. Quindi via tutta la tradizione, via la scuola, via gli insegnanti, via i genitori, via la famiglia, via la chiesa, via la fede, eccetera, cioè via il passato. Ecco, questa ubriacatura, no, del presente e del futuro, che poi si è sposato all'individualismo libertario e ha prodotto quello che ha prodotto, cioè un bel danno a livello di pensiero, ma soprattutto di concezioni di vita, perché poi il pensiero genera sempre un modo di vivere la vita. Quindi quando noi vediamo i ragazzi di oggi, non buttiamola mai solo sul comportamento loro, c'è una responsabilità comportamentale, ma non è mai episodico. Il problema è molto più grave, perché mancano di modelli, mancano della rete. I nostri ragazzi sono senza rete, senza famiglia, senza tradizione, saltato tutto, non solo la tradizione religiosa, salta la tradizione sociale, civile, l'umanesimo nostro, la storia italiana, non la conoscono più. Quindi non è solo un problema religioso, il problema della tradizione, prima di tutto, è un problema culturale, poi diventa anche religioso. Ma come un italiano non può gettar via la sua appartenenza all'Italia, non può gettar via la storia che lo ha preceduto, è così nella fede. Non possiamo noi cominciare da capo. Questa è anche una delle idee base del famosissimo ormai discorso di Ratzinger da Papa, appena pochi mesi dopo eletto Papa, sul Concilio Vaticano II. Ratzinger era da anni che le diceva queste cose da cardinale, ma ovviamente da cardinale era contestato, e lì ha approfittato per dirle da Papa, e lì ha messo una pietra miliare sull'idea di tradizione. Perché? Perché da anni, da decenni si andava dicendo, no? Il Concilio dice, ed è vero che il Concilio dice, qualche volta fanno dire al Concilio quello che non ho mai detto, perché davvero bisogna conoscerlo il Concilio, però l'idea grama che ci stava dietro era che prima del Concilio la Chiesa aveva sbagliato tutto. E il Concilio da dove è nato? Su quale terreno è nato? Se non sul terreno della tradizione. Da rinnovare, ovviamente, ma il Concilio non ha buttato a mare il credo degli Apostoli, non ha buttato a mare i santi dell'Ottocento, del Novecento che l'hanno preceduto, non ha buttato a mare la dottrina cristiana. Non ha buttato a mare l'esperienza cristiana, no? L'ha aggiornata, l'ha riformulata, eccetera. Questo per dirvi, no, come questo pensiero è molto importante, perché altrimenti si fa dire il Concilio viene inteso non come una riforma, come dirà il Papa Benedetto, no, nel dicembre del 2005, ma è stato inteso come una rivoluzione. E invece nella Chiesa non ci sono rivoluzioni, ci sono riforme, cioè ci sono aggiornamenti. Ecco, la tradizione non va avanti con dei salti mortali, no? Va avanti con il flusso della vita, quindi ci sono delle svolte, indubbiamente, ma dentro a un cammino storico, questo è molto importante anche sul piano educativo. Principio di tradizione, che poi è il principio di realtà, è uno dei principi cardine del processo educativo. Non si può educare senza agganciare le persone da educare a dei valori, a una storia, a una tradizione precedente. Cosa si insegna altrimenti? Se non ciò che è sempre valido. E ciò che è sempre valido è ciò che si trasmette. Bene, questa è una digressione che non ci ha fatto perdere tempo, perché poi riprenderà alcuni concetti. Proviamo ad andare ancora un pezzetto avanti, ancora 10 minuti, un quarto d'ora, poi vediamo. Quindi siamo il cogitor e sono pensato, quindi sono. Egli ci viene a dire che la posizione giusta non è io penso, quindi sono, ma io sono pensato, quindi sono, traducete, sono amato e quindi sono. Pensate a tutta l'ambiguità di dire io amo, dunque sono. È riduttivo, eh? Se invece voi la cambiate, io sono amato, che poi l'esperienza naturale, nessuno parte dall'amare. Tutti noi siamo partiti nella vita dall'essere amati. Il poppante non ama, succhia. È la mamma che ama il poppante, non è il figlio che ama la mamma. Figlio, anzi, crede che la mamma sia il prolungamento del suo corpo, quindi è molto egoistico. Siamo in una fase che, secondo Freud, è una fase ancora molto immatura, ovviamente, quella. Ecco, sono amato, ma ciascuno di noi nella vita il punto di partenza è sono amato, sono pensato, quindi esisto. Facciamo un passo innanzi, dice lui. L'essere uomini equivale ad un coesistere in tutte le dimensioni, non solo nell'attualità del presente, ecco qui che torna l'idea, ma anche rammentando che in ciascun uomo sussiste pure il passato e l'avvenire dell'umanità. Di nuovo rispunta questa idea di tradizione, la quale, quanto più attentamente la si guarda, tanto più realisticamente si presenta come un unico Adamo, cioè l'umanità è un'unica realtà, in fondo. Non possiamo dilungarci qui e dimostrarne i singoli particolari, devono bastarci soltanto alcuni brevi accenni. Basta innanzitutto prendere coscienza del fatto che la nostra vita spirituale dipende interamente, ecco qui che torna, dal mezzo costituito dal linguaggio. Soggiungendo subito che il linguaggio non è una cosa di oggi, ma è un elemento che ci proviene da una remota antichità. Sicché l'intera storia vi ha tessuto intorno, facendolo giungere a noi come ineliminabile premessa del nostro presente, anzi come una sua componente essenziale. Ci sono all'università dei corsi interessantissimi, ne ho fatto uno io da giovane studente, sul linguaggio, dove si dimostra, no, che il linguaggio è il precipitato, diremmo, della storia, cioè il linguaggio ci presenta i segni, le orme, ci dà le orme della storia precedente. Attraverso l'etimologia, attraverso la storia di una parola, noi facciamo la storia di pezzi grandi di umanità. Quindi il linguaggio, voi provate a prendere l'italiano degli anni 20 o degli anni 10 del secolo scorso, vi rendete conto che non è più l'italiano di oggi, però è ancora italiano, lo capite tutto. Però non usereste più certe frasi, certe espressioni. Ecco, certe parole addirittura mutano di significato con l'andare del tempo, vabbè. Ma per dire ciò che ci precede, no? Noi parliamo in italiano, ma l'italiano ha una storia molto lunga. E nella storia della lingua italiana c'è in fondo il tracciato dalla storia dell'Italia. Ragionando in maniera inversa, l'uomo è l'essere che vive proiettato nel futuro, preoccupandosi continuamente di far progetti ambientati oltre il limite dell'attimo fuggente, al punto che non potrebbe più nemmeno esistere qualora si trovasse improvvisamente tagliata la strada dell'avvenire. Sappiamo, senza futuro l'uomo dispera. Il suicida è un uomo disperato perché? Non per il suo passato, No. Il suicida in genere è disperato perché non ha più futuro. Può aver commesso delle colpe enormi nel passato che gli pesano come un macigno, ma si arriva a questi punti di distruzione di se stessi perché non si vede più come proseguire la strada in avanti. Dobbiamo quindi affermare che il mero individuo, la monade uomo del Rinascimento, è lì che comincia a nascere l'individuo, no? Il puro essere del cogito ergo sum di Cartesio non esiste affatto. Il tratto umano perviene all'uomo soltanto in quel complesso intreccio di storia che giunge al singolo individuo attraverso il linguaggio e la comunicazione sociale. L'individuo poi, a sua volta, realizza la sua esistenza ricalcandola su quel modello collettivo nel quale si trova sempre previamente inserito. Si vive per imitazione, insomma, no? Guardate come i figli imitano molto spesso il linguaggio, gli atteggiamenti, a volte persino le posture dei genitori. Certi figli sono la fotocopia, no, di come parlano anche con lo stile della parola dei propri genitori, è uno dei segnali. Questo poi prendetelo a 360 gradi su tutto il resto, vi rendete conto della fecondità di questa riflessione. In quanto esso costituisce lo spazio obbligato dalla sua autorealizzazione, cioè ciascuno di noi è dentro a una comunità storica e si realizza non a prescindere, ma dentro a questa comunità. Non è affatto vero che ogni uomo si progetti sempre nuovamente e solamente da sé, partendo dal grado zero della sua libertà, come si riteneva nell'idealismo tedesco. Qui fa riferimento ovviamente alla storia della filosofia tedesca che noi in Italia conosciamo ben poco, purtroppo, no? Egli non è un essere che ricomincia sempre dal punto zero, è invece in grado di realizzare la sua peculiarità e novità unicamente espandendosi nel complesso a lui preesistente, nella totalità dell'essenza umana che agisce attorno a lui, plasmandolo e modellandolo. Noi facciamo, ma in realtà siamo fatti, siamo plasmati. E poi dirà più avanti, subito dopo, no, che poi questo non annulla l'individuo, questo sarà il pericolo del marxismo, che spingendo il marxismo, soprattutto nella sua versione del collettivismo comunista, spingendo l'idea della socialità, annullerà l'individuo. Parentesi, oggi il collettivismo comunista dove è andato a finire? Che sta sposando le tesi soggettivistiche più radicali, cioè esattamente il contrario. Questo per dire, no, come dobbiamo essere anche un pochino accorti nel renderci conto di come spesso viaggia la storia, la cultura di oggi. L'individualismo ha preso talmente piede nella nostra epoca, nella nostra cultura, che perfino l'esperienza storica del socialismo, con i suoi fortissimi limiti collettivistici, è scomparsa. Il collettivismo non esiste più, oggi esiste quasi solo il suo contrario, che è l'individualismo. E la sinistra italiana europea sta in piedi non perché sposa le tesi proletarie, collettivistiche, sociali, purtroppo, sì, le dice ancora nel linguaggio, ma in realtà sotto sotto, anche nella sinistra europea, ormai le tesi di fondo sono quasi tutte di tipo individualistico. Sull'aborto, sull'eutanasia, ad esempio, sulla famiglia, sul matrimonio, sono tesi del tutto individualistiche, dove si è perso di vista il valore della socialità. Togliatti ancora era uno che difendeva la famiglia e difendeva il matrimonio tra un uomo e una donna. Nenni pure. Oggi non è più così. Prendete gli esponenti più alti di quel mondo e vi rendete conto che stanno sposando le tesi soggettivistiche. Con ciò, facciamo un altro passettino, poi ci fermiamo. Con ciò siamo tornati alla questione iniziale, cui possiamo applicare i dati scoperti. Possiamo in primo luogo affermare che la Chiesa e il cristianesimo hanno a che fare proprio con l'uomo imbastito in questo modo. Dunque, la tesi di Ratzinger, che non è semplicemente la sua, intendiamoci, ma la dice, direi, in maniera molto profonda, vedete che qui lui non parte dal dato biblico, parte dal dato antropologico. Sta facendo finora delle riflessioni del tutto umane che sono di pura constatazione della realtà umana. Sta prendendo le strutture dell'umano per capire come le strutture poi del cristianesimo sono il compimento delle strutture umane, non sono una sovrapposizione, non sono un piegare le strutture umane deviandole, capite? La tesi di fondo la faremo nel mese di gennaio, è che la fede non è il contrario della ragione, è il compimento della ragione. Quante volte il nostro Papa le dice sta roba qui, no? Come si fa a dire che un uomo del genere è retrogrado? Chi lo dice è perché o non lo conosce o lo conosce talmente bene che gli dà fastidio che dica la verità. Ma sono tesi, direi, di normale riflessione antropologica, insomma, dette in un certo modo, è chiaro. Quindi Chiesa e cristianesimo hanno a che fare con l'uomo imbastito così, cioè dentro a una rete sociale, una rete comunitaria. Essi, Chiesa e cristianesimo, risulterebbero destituiti di qualsiasi funzione qualora vigesse soltanto la monade uomo del cogito ergo sum. Quindi dicono invece ordine all'uomo, che è un essere comunitario e sussiste soltanto negli intrecci collettivi che fluiscono dal principio di corporeità. Ho un corpo, quindi derivo dai genitori, i quali a loro volta derivano dai miei nonni, e quindi la rete si estende. Chiesa e cristianesimo esistono senz'altro per la storia, a causa dei nessi collettivi che improntano l'uomo. Vanno intesi proprio su questo piano. Il loro scopo è quello di prestare un servizio alla storia in quanto tale, sbrecciando o cambiando la gabbia collettiva che forma l'ambiente dell'esistenza umana. Cambiandola nel senso di sbrecciando, di rompendo poi la collettività intesa come gabbia. Poi arriverà anche appunto al tentativo marxista, no, di ridurre l'uomo a semplice oggetto di una gabbia collettiva, quindi chiaramente poi modificherà in parte l'enfasi sul sociale da cui qui giustamente è partito e che in fondo caratterizza la visione cristiana. Il loro scopo quindi è prestare un servizio alla storia. Stando alla descrizione lasciataci dalla lettera agli Efesini, l'opera salvifica di Cristo è consentita del fatto che egli ha costretto a chinare il ginocchio le potenze e le dominazioni di questo mondo, nelle quali Origene, un padre della Chiesa, commentando in maniera lungimirante il testo, ha intravisto le potenze collettive che incatenano l'uomo, quindi lo strapotere dell'ambiente, ecco che c'è già l'ecologismo qui, Ratzinger contesta non l'ecologia, ma l'ecologismo, che è un'altra roba, della tradizione nazionale, contesta il nazionalismo, quel sì impersonale che opprime e distrugge l'uomo, qui rimanda altri suoi studi, categorie come peccato originale, risurrezione della carne, giudizio universale, eccetera, si debbono intendere come derivanti da questo stretto nesso perché la sede del peccato originale ereditario va individuato appunto in questo reticolato collettivo che preesiste come dato spirituale all'esistenza del singolo, non in qualche eredità biologica trasmettentesi tra individui del resto completamente separati gli uni dagli altri. Cioè non è che il peccato di Adamo arrivi singolarmente, no, biologicamente a ciascuno di noi attraverso forme separate, ma no, il peccato di Adamo è un peccato che si è esteso dentro la rete sociale, comunitaria, storica. Noi nasciamo dentro a una rete di peccato, che ha avuto il suo punto di partenza, ma il peccato di Adamo, da cui il battesimo ci libera, almeno in gran parte, ci lascia solo il retaggio della concupiscenza, ma il peccato di Adamo è il peccato dell'umanità, che non elimina il peccato storico del primo uomo, ma ovviamente ci fa vedere come il peccato dei primi uomini, dei progenitori, non è un peccato che è rimasto in loro e si sarebbe trasmesso dalla gente innocente. No, il peccato si è trasmesso a gente che, già nata in una rete di peccato, a sua volta ha respirato peccato e ha trasmesso peccato, capite? Il peccato originale non va pensato in termini biologistici. Nasciamo perché uno ha peccato e di generazione in generazione questo peccato viene trasmesso. Non viene trasmesso dentro, anche qui, a una tradizione. Anche il peccato obbedisce alla stessa logica della fede, della cultura, dell'umanità, cioè si estende a macchia d'olio e prende tutto il corpo di Adamo, tutta l'umanità. Terminiamo questa riflessione. Parlare di tale peccato vuol dire appunto affermare che nessun uomo è più in grado di cominciare dal punto zero, cioè da uno stato di integrità, da una condizione completamente immune dalla corrosione della storia. Ecco perché viene poi contestato Rousseau, no? L'uomo primitivo, dice no, l'uomo primitivo è l'uomo puro, l'uomo selvaggio è l'uomo senza peccato originale, non esiste un uomo senza peccato originale, perché tutti fanno parte di questa storia, nessuno si trova più in quella situazione iniziale intatta in cui possa liberamente estrinsecare la sua attività e pianificare in modo autonomo la propria felicità. Ognuno invece vive avviluppato in un intrico che forma una componente integrale della sua stessa esistenza. Così anche il giudizio universale rappresenta una risposta data a queste interferenze collettive. Il giudizio universale è quello della fine dei tempi. Sarà l'umanità a risorgere. Perché? Ma perché anche qui non ha senso una risurrezione del singolo senza che si capisca che esiste una risurrezione universale, quindi sociale, comunitaria, cosmica quasi. La risurrezione poi esprime l'idea che la immortalità dell'uomo può consistere soltanto nella coesistenza degli uomini e quindi nell'uomo in quanto essere dalla vita associata, come si dimostrerà in seguito. E infine, terminiamo, anche il concetto di redenzione, quindi di salvezza, no? Di liberazione, viene ad acquistare un senso unicamente in questo piano, perché non si riferisce solo ad un destino isolato del singolo individuo. La salvezza cristiana, questo è un tema che il Papa poi prenderà e svilupperà nell'enciclica Spe Salvi, quando il Papa contesta un certo modo, anche nella tradizione cristiana, di concepire la salvezza dell'anima come salvezza individuale. Proprio nell'enciclica Spe Salvi lui ha pagine e pagine su questo. Non esiste la salvezza individuale, anzi ne vede tutti i limiti, esiste una salvezza comunitaria. Se il piano della realtà del cristianesimo va ricercato qui, in un settore che in mancanza di miglior termine possiamo indicare come piano della storicità, ci è senz'altro lecito affermare esplicitamente essere cristiani, stando alla prima impostazione finalistica cui è improntato, cioè guardandolo nel traguardo, non è un carisma individuale ma sociale. Non si è cristiani perché soltanto i cristiani giungono a salvarsi, sia cristiani perché la diaconia cristiana, cioè la testimonianza cristiana, è significativa e necessaria nei confronti della storia. Quindi dobbiamo essere cristiani non per noi stessi, non per la nostra salvezza solo personale, ma perché questo tocca la storia, perché tutto quanto facciamo ha una relazione con la rete, con la storia, con la comunità. Ecco, fermiamoci qui per stasera, vedete che queste riflessioni, che certamente sono impegnative, però non sono talmente impegnative da essere fuori dalla realtà, anzi, ci aiutano a capire la dinamica della realtà, perché poi queste robe qui, ripeto, le vivono i genitori coi figli, le viviamo, le sperimentiamo ciascuno di noi, e siamo tutti condizionati gli uni dagli altri, insomma, no? La nostra storia personale è condizionata dagli incontri che facciamo, dalle persone che incontriamo, dalle situazioni sociali anche in cui noi cresciamo. Nel bene e nel male siamo condizionati. Questo ci fa già capire dove va a parare, cioè il primo punto, che è il più lungo, l'individuo singolo è il tutto, per cui si esclude, vedremo poi, sia l'individualismo, ecco allora l'idea sociale, come anche più avanti nelle pagine del punto primo, si escluderà un collettivismo che toglie la originalità, la singolarità dell'individuo, perché poi il discorso va un attimo equiparato e va anche mediato con l'altra componente, però dicevo sono importanti queste riflessioni perché ci fa già capire che essere cristiani da soli non è possibile. Essere cristiani soltanto a livello di interiorità personale non è possibile. E non solo, prepara la strada, lo si dirà pian piano alla fine degli excursus, per capire come mai Dio, quantomeno il Dio ebraico cristiano, non il Dio dell'Islam o il Dio del buddismo, ma si prepara la strada per capire come mai Dio, decidendo di salvare l'umanità, ha deciso di entrare in una storia. Perché non ci salva senza storia? Perché non ci salva solo intimisticamente, spiritualisticamente, come dice il buddismo? Perché non ci salva solo moralisticamente? Se tu fai certe opere sarai salvo. L'Islam, che non ha storia, il Dio islamico non ha storia, è un Dio che ha rivelato tutto un tratto, il Corano, pieno di indicazioni ascetiche, morali, eccetera, pieno di prescrizioni e di norme, ma non è un Dio che entra nella storia. Il Dio cristiano invece non solo si è incarnato, ma l'incarnazione è stata preparata da tutta un'incarnazione precedente, perché il Dio di Gesù è il Dio di Abramo, quindi è il Dio che entra nella storia e attraverso una storia salvifica è arrivato fino a noi. Quindi solo attraverso la storia noi possiamo collegarci a Dio, perché Lui è entrato nella storia. Ecco perché c'è bisogno di una Chiesa. Ecco perché l'espressione molto banale, ma è molto diffusa, no? Ma me col Signore amrangi da par me, amrangi par me cunt, me ho in Chiesa quanta nuoia. Ma come va in Chiesa quando ne hai voglia? Ma quando la comunità cristiana va in Chiesa deve andare. Questo non ti impedisce di andare anche personalmente a fare la visita personale al Santissimo Sacramento, ci mancherebbe altro, c'è anche l'individuo, ma non puoi prescindere dagli appuntamenti storici, non si è cristiani da soli, ecco, su base antropologica questo, non perché prima di tutto lo prescrive la Bibbia, ma perché la Bibbia quando lo proscriverà non fa nient'altro che prendere un dato naturale che precede addirittura la Bibbia, è il dato umano, che tutti noi sono debitori a una storia, nascono, crescono, si sviluppano dentro a una rete storica, il linguaggio, la cultura, le relazioni, eccetera. Quindi sarebbe ben strano che l'esperienza più grande che una persona possa fare, cioè la comunione con Dio, avvenisse a prescindere da tutte le altre relazioni nelle quali l'uomo vive invece il rapporto con gli altri. Cioè sarebbe assurdo che come persone umane vivessimo rapporti storici e come credenti cristiani facessimo i pii davanti al Signore, ma per conto nostro. Il che non impedisce, ripeto, che ci sia il momento personale individuale, così come nella vita di ciascuno di noi, non è che 24 ore al giorno dobbiamo stare addosso al fiato sugli altri, ovvio, c'è anche il momento personale e solitario, ma capite, è la diastole e la sistole, insomma, è il soggetto e la storia, sono io e gli altri, il singolo e il tutto, che è il primo punto che abbiamo tentato un po' di svolgere stasera. Sono difficili sta roba qui, beh, sono un pochino profonde, dopo cena, certamente, dopo una giornata di lavoro, certamente, ecco, però insomma proviamo, tentiamo, dico, di leggere direttamente quest'uomo, perché credo che vedrete che dopo 3, 4, 5 volte le cose vengono molto più facili, perché è questione anche di abitudine. Sulla nostra umanità e del perché la fede.
La fede è vissuta sempre privatamente, non è capita comunitariamente, come stavi dicendo. Per cui ecco la fatica di una comunità. Cioè si prega da soli, si ma mette in parte più.
Sì, è tentazione, sì. Oppure vado io da Dio, no, lo prego quando mi sento. Ma la domenica c'è un sacramento, ecco l'ultimo punto, la recezione, quello che chiamano la passività. Ma come preghi quando ne vai a te? Ma guarda che la domenica Dio ti viene incontro e tu lo rifiuti? Cioè, prima di tutto, accogli Dio che ti viene incontro. Che tu ne abbia voglia o non voglia, questo è un altro problema. Questo è un problema tuo, ma tu non puoi prescindere dal fatto oggettivo che c'è un sacramento, l'Eucarestia, c'è un tempo, la domenica, un tempo santo, che, nel quale Dio stesso ti viene incontro, che tu ne abbia voglia o no, capisco la tua non voglia, però anche quando vai a lavorare spesso non ne hai voglia, però tagvè, allora vuol dire che la vita non la devi basare sulla voglia, insomma, soprattutto con Dio, ragionare solo sulla voglia è molto meschino. Marito e moglie, quante volte una donna non ha voglia di far da mangiare, però la gana famiglia la fa, e allora, ecco. Certo, Bruno, lo andrà avanti, ha un significato, poi sarà recuperato la funzione dell'individuo, però lui è partito giustamente da quello che è la realtà prima della vita, che non è l'individuo, è la derivazione da. Cioè, quando noi non nasciamo come individui, nasciamo derivati da. Lì è l'atto fondamentale che spiega tutta la nostra vita. Cioè, il fatto che noi deriviamo da ciò che ci precede. Questo ci segna come un timbro indelebilmente per tutta la vita. Quindi poi ci sarà il momento della persona umana, del soggetto, dell'individuo, ma l'individuo non potrà mai e poi mai annullare la sua dipendenza da altro e da altri, perché quello è il primo timbro che riceviamo, ed è proprio, anche qui sì, c'è la bella immagine di un filosofo tedesco, ma proprio il paradosso, che oggi, dicevo prima, l'uomo si ammala perché guarda continuamente il proprio ombelico, no? Ma se sapesse che il proprio ombelico non è altro che il segno della sua derivazione da un altro, smetterebbe di guardare solo l'ombelico e comincerebbe a pensare: ma perché c'è l'ombelico? Perché c'è? Perché io sono figlio di mia madre e di mio padre, cioè qualcuno prima di me c'era e io non ci sarei se non ci fossero stati loro prima di me. E non solo corporalmente, ma questo allargatelo a tutta la società. Io non esisterei se non fossi in qualche modo il prodotto di tutta una società, non solo familiare, ma anche sociale, che mi ha preceduto. Questo allora fa capire al ragazzo che cresce che lui è debitore verso la famosa tradizione di cui vi parlavo, che non possiamo snobbare il passato, come tante volte si cerca di fare oggi, come culturalmente, no? Si taglia il famoso ramo su cui si è seduti. Quante volte, no, questa immagine ce l'hanno detto. I francesi dicono che oggi noi vivremmo en rupture de mémoire, cioè siamo nella rottura della memoria, la rottura delle radici. E questo è deleterio, perché la perdita dell'autostima tipica dell'uomo contemporaneo, che psichiatricamente è una delle malattie peggiori, quando uno perde la stima di sé va in depressione. Ma perché uno perde la stima di sé? Perde la stima di sé perché si concepisce come individuo, o all'om niente come individuo. Se ci rendessimo conto che siamo invece l'ultimo anello, il prodotto di una catena molto vasta che ci precede, ma come facciamo? Potremmo perdere momentaneamente la stima di noi come individui, ma non possiamo perdere la stima di una storia. Per cui, e finisco il discorso, il buon Veronesi o il buon senatore Marino o il buon papà di Eluana, che sostengono che l'uomo è talmente libero da poter decidere anche di suicidarsi, di farsi fuori, oltre che di far fuori un altro, perché questa è l'eutanasia, è su base prima di tutto antropologica che il discorso non tiene. Ma tu, la domanda è, tu che decidi di farti fuori, mai chiedi il permesso a tua moglie o tuo marito, ai tuoi genitori, ai tuoi figli? Cioè chiedi il permesso per dire, ma taxa mia pena te al mund. Cioè la tua decisione di farti fuori, che tu dici è il massimo della mia libertà, le donne non nel 78 dicevano l'utero è mio e lo gestisco io, adesso si dice la vita è mia e la gestisco io. Questo contraddice proprio le cose fondamentali che abbiamo detto stasera, la vita è tua. Ma no, finisco. Ma pensa se la vita è tua, ma non te la sei data tu, ma vieni da altro, da altri. Tu sei il risultato di tutta una storia. Tu suicidandoti in qualche modo commetti un omicidio nei confronti di chi ti ha preceduto. Tu credi di vivere al massimo la tua libertà, in realtà stai ledendo la libertà degli altri, perché tu impoverisci il tessuto sociale che ti ha prodotto. Ma quando voi sentite fare questi discorsi in televisione? Mai. Si esalta la libertà della persona. Oggi su tutti i dibattiti televisivi sull'eutanasia io sono libero di fare della mia vita ciò che credo, che è il prodotto del pensiero individualistico, l'esasperazione. Ecco.
Sto pensando,
dopo c'era Renzo.
Ha scritto, ma i filosofi ci sono?
Ci sono, non so se siano, si ragionano, per carità, solo che sono, in parte sono esponenti del pensiero individualistico. Chi va un po' contro, chi rema un po' contro, non gode l'audience dei mass media, quindi c'è una cospirazione a livello culturale sulle tesi, una cospirazione a favore delle tesi soggettivistiche, perché sono quelle che purtroppo che rendono sul mercato di più. Ma vuoi mettere una famiglia che ha un frigorifero, un televisore, con due che si separano? Come minimo hanno due televisori e due frigoriferi, due macchine. Ma scusate, guardate che dietro c'è tutta una commercializzazione, perché non si capiscono le cose se non si vedono anche nei loro prodotti, purtroppo, di tipo commerciale. Quindi c'è tutto un discorso di consumismo per cui divide e timpera, insomma. Quanto più dividi, tanto più c'è chi ci guadagna sopra, ecco, quindi pensiero poi corre su queste direzioni, no? Renzo, scusa, stavi dicendo?
No, volevo dire che questo individualismo qui va avanti sempre più esasperato, sarà la morte stessa dell'umanità, comunque, perché ci siamo, questo relativismo qui che ti, insomma, ieri a me è rimasto impresso, ieri guardando la guerriglia, tutti la pensano, tutti hanno ragione, guardando la guerriglia
a Roma, sì.
Le vie di Roma, ecco, che un ragazzo dice non è questa la violenza, il caro Imman stava proprio, insomma,
la violenza è quella che,
ecco, sì, sì. Hanno la loro ragione, ha detto un giornalista lì, penso sia la Spinelli, non so, ti leggevo, la tiravita matta, ecco, cioè tutti hanno ragione, anche quando ammazzano, fanno le cose più serate, c'è l'affermazione proprio del...
Si giustifica.
Sì, sì. Però anche dei filosofi, della gente che dà ragione.
Il pensiero del 68 che torna, la violenza di questi giovani sarebbe il prodotto di una violenza nascosta, camuffata, di chi ha le leve del potere, per cui questi qui sono il sottoprodotto ultimo di una violenza che starebbe a monte, però bisogna però fare le dovute riflessioni, ma certo.
Invece questo ognuno la pensa con
che poi se uccidi una persona, se ti capita una palata a uno e se spacchi una vetrina e rompi una macchina, mica vai a, come dire, a regolare i conti con chi detiene le leve del potere. È la gente normale che ci sbena, quindi è un tuo simile alla fin fine. Ma scherziamo? Lo so, ma c'è la giustificazione della violenza proprio. Sì, sì.
È diventata, ecco, ha tirato via al centro la terra, è diventata, ecco,
però in realtà
anche dal punto di vista del pensiero spirituale sono, siamo rimasti molto egocentrici, ecco, siamo al centro di tutto, c'è Dio, c'è una
è la tentazione di sempre, eh. Il peccato originale di Adamo ed Eva cos'è in fondo? Tolgo Dio e al posto di Dio metto l'io, a fin fine in soldoni. Certo, togli le radici al creatore e chi ci metti? L'io. È inevitabile che poi sia lo Stato, che poi sia Pinco Pallino, che poi sia l'io, cioè capite che ci rendiamo sempre più conto come scomparso Dio dall'orizzonte dell'uomo, davvero, l'antropologia, tutto è possibile, questo lo diceva già i grandi russi, no? Tolto Dio, tutto è possibile.
Anche Madre Teresa di Calcutta.
Tutto è possibile, perché quello che dici, se radicalizzi il cogito ergo sum, ciò che decido io sono, per cui alla fine il principio individualistico pilota tutto. E allora a questo punto siamo alla giungla.
Il cogito ergo sum, allora ragione il padre di Eduana, siccome quella non pensava, non era più. Invece il cogito era pensato da Dio e allora è qualcuno ancora.
E poi chi lo sa se non pensava, cioè è tutto da dimostrare.
È tutto da dimostrare, però il cogito ergo sum può.
Certo. Tutto nasce da qui, eh? La discriminante è qui. Bene, Franco? Sì.
Lei diceva che diventa naturalmente diventiamo, cioè come si diventa cristiani, da una tradizione così. Ma a volte, cioè anche di quello che prendiamo in famiglia, non è sempre così, però, perché a volte i familiari ti insegnano una cosa, ma per fortuna ci sono dei figli che prendono una strada ben diversa. Questo qui subentra allora.
Certo.
La chiamata di Gesù.
Certo, però se ci pensi bene, Franco, la chiamata di Gesù, nel caso di due genitori che fossero atei o miscredenti, e ti salta fuori il figlio che va in seminario, o ti diventa santo, la chiamata di Gesù in che modo avviene? Non avviene mai a prescindere da una comunità, perché sarà la famiglia che rema contro. Però se ci vai a scavare poi nella vita di quel ragazzo lì, da chi? Magari dai nonni, magari dai vicini, magari all'oratorio, magari da un altro gruppo, magari dai frati, magari da un convento di suore, magari in un viaggio in Terra Santa. Cioè, all'origine c'è sempre qualcosa di strutturale, di comunitario, sempre. Che poi su questo si innesti chiaramente la chiamata del Signore, fuori dubbio.
Come può succedere in una famiglia brava, che sono dei ragazzi
di altra natura, beh, questo fa parte.
La famiglia
qualcosa rimarrà,
certo,
la famiglia
che
ha dato molto.
E se ha dato qualcosa, appunto, rimane. Nella vita ci sono dei ritorni, quindi. Bene, terminiamo qui. Non so, io direi di andare avanti così, dopo Natale finiamo questo saggio. Vediamo che ci suggerisce tante riflessioni e cresciamo un po' così, insomma. Bene, terminiamo con la preghiera. Giovedì prossimo non c'è, perché siamo all'antivigilia di Natale, ci sono da fare i marubini, siamo già nel clima natalizio, ci prepariamo al Natale. Ah sì, Uomini di Dio, che è molto bello, qui a giovedì prossimo, tra l'altro, ecco, lei è da consigliare, sì? Sì, allo Zenith. Ecco, la vicenda che è successa nel Nord Africa è stato molto premiato, un film molto molto bello, sì? Magari lo diremo in chiesa domenica, così faremo contenti. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, auguri di buon Natale per tutti.